Ospite ai nostri microfoni, un grande ex giocatore che oggi allena una società, una squadra prestigiosa. Stiamo parlando di mister Luigi Apolloni, che abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni. Mister, buonasera.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto, mister, buonasera e grazie per la disponibilità che ci ha dimostrato, perché insomma una grande squadra come il Parma merita un grande allenatore, merita soprattutto un percorso di rinascita dopo i fatti dell'anno scorso. Allora le chiedo come stanno andando le cose in quel di Parma e come sta reagendo l'ambiente a quella che è stata una vera e propria discesa degli inferi. Noi qui a Siena ne abbiamo, insomma, possiamo testimoniarlo.
Sì, in effetti anche voi avete passato un periodo. Ma senti, l'esperienza che sta avvenendo questo anno è un'esperienza straordinaria, perché è venuto fuori un po' l'orgoglio della gente di Parma, di chi ha subito un torto incredibile, da chi con grande dignità si è rimesso in cammino e ha rimesso in moto il calcio. Ecco, devo dire che è partito dalla gente di Parma, hanno preso in mano la squadra, gli imprenditori di Parma importanti che hanno preso il Parma in mano, il Parma Calcio, e seppur in ritardo però ha cercato di costruire mettendo determinate persone alla guida, tra cui il presidente Nevio Scala, e da lì stiamo facendo un percorso importante, accompagnato proprio dalla gente di Parma, dai tifosi, che sono dei sostenitori incredibili, dei sostenitori che ci sono sempre stati vicino e ci stanno sempre vicino e ci danno quella, io dico benzina, ma quell'entusiasmo, quelle motivazioni e anche quell'orgoglio per andare poi in campo e per cercare così di ritornare a far parlare di Parma per quanto riguarda il calcio, perché sicuramente nell'ultimo periodo, nell'ultimo campionato si è parlato di tutto meno che di calcio.
Ecco mister, abbiamo detto in precedenza che anche a Siena, insomma, abbiamo vissuto qualcosa di molto simile con la squadra che l'anno scorso ha giocato la Serie D. Prima dell'inizio del campionato di Serie D, qui a Siena si discuteva tanto su come dovesse rinascere la squadra e la società, si parlava tanto di impianti sportivi, poi qui a Siena si parla da tempo di ristrutturazione dello stadio Franchi, anni fa si parlava addirittura di costruire un nuovo stadio, ma quella pagina è stata cancellata. Le chiediamo, a Parma invece su che basi si sta cercando di ricostruire la società, la squadra, per tornare magari fra pochi anni in Serie B e magari anche in Serie A?
Ma allora, sicuramente dalle ceneri, tra virgolette, del Parma FC è nato questo Parma Calcio 1913, ripeto, attraverso degli imprenditori locali importanti che hanno così rimesso in piedi, richiamando un po' quelli che erano i personaggi, tra virgolette, del passato, dal Parma storico, dal presidente Nevio Scala, responsabile dell'area tecnica Lorenzo Minotti, a me, a Fausto Pizzi, responsabile del settore giovanile, Andrea Galassi, che è stato un altro giocatore del Parma Calcio ai tempi di Sacchi, come direttore sportivo. Quindi si è cercato così di dare un'impronta con delle persone che comunque avevano a cuore il Parma Calcio. Chiaramente le difficoltà iniziali sono state notevoli, perché comunque non sapevamo come sarebbe strutturata la società, come la squadra, scusami. Però la fiducia c'era, l'entusiasmo c'era e c'era anche la consapevolezza comunque che si stava costruendo qualcosa per ridare quella dignità al calcio, a Parma, per quanto riguarda il calcio. Per quanto riguarda le strutture, abbiamo avuto la fortuna così che ci ha permesso di andare ad allenarci nel centro sportivo che era stato del Parma ai tempi di Calisto Tanzi, della Parmat. Poi dopo chiaramente è continuato, poi con l'era Ghirardi il Collecchio era sempre stato comunque il centro sportivo di riferimento e abbiamo avuto la possibilità di allenarci in questo centro, che è un centro notevole, un centro attrezzato, un centro importante che fa sicuramente la differenza per poterci allenare nel migliore dei modi. Io penso che è un valore aggiunto avere un centro sportivo dove avere i campi di allenamento, dove avere una palestra, dove avere punti di riferimento per una società calcistica. Penso che sia fondamentale per la costruzione di una squadra, per la costruzione e per dare anche un certo senso, anche il senso di appartenenza a quello che è il calcio in una città.
Mister, la società come si è comportata e come si sta comportando? Ha messo subito un po' di pressione perché c'è il bisogno di ritornare al più presto in Lega Pro, oppure vista proprio come è maturata l'anno della Serie A in cui non si sapeva se il Parma avrebbe giocato o meno una partita la domenica prossima, e con questi discorsi ha voluto insomma mettere in chiaro che la tranquillità in un ambiente scosso come quello di Parma prima di tutto?
No, no, pressioni non ce ne sono mai state, anzi, devo dire che devo ringraziarli perché comunque anche se non sono presenti fisicamente, sono presenti nel senso che chiamano spesso, vogliono sapere le cose, però dandoci quella serenità, quella tranquillità, perché sanno bene che c'è gente anche di casa, c'è gente appassionata che comunque sa come funziona il mondo sportivo, non è che poi dall'oggi al domani cambiare o arrivare a vincere. Quello che si è cercato di fare è cercare di creare una mentalità vincente attraverso quelle che basi che sono a livello della società, mettere gli uomini che comunque sanno di calcio, con degli uomini chiaramente operativi, dal, come dicevo prima, da Minotti a Galassi e Fausto Pizzi in quanto riguarda il settore giovanile, e poi chiaramente allenatori tra virgolette qualificati, perché chiaramente ci vuole anche una certa competenza. Non sto parlando soltanto di me, ma parlo in generale, parlo anche del fatto che anche nel settore giovanile c'è Simone Barone, che è un ex giocatore anche del Parma, è anche ex campione del mondo insomma, ecco, con la nazionale. E poi ci sono altri allenatori, c'è un altro giocatore, ex giocatore, Cornelio Donati, che allena il settore giovanile, si è cercato di andare sugli uomini che comunque, ripeto, hanno al di là dell'esperienza, ma hanno a cuore Parma e per quello che è stato e che rappresenta Parma per loro.
Ecco, mister, questo è il maggior segreto quindi dei 10 punti di vantaggio, perché se guardiamo la classifica il Parma ha 59 punti, più 10 sull'Alto Vicentino, che tra l'altro è stato appena sconfitto dal Parma, o ci sono anche altri segreti proprio di campo della squadra che stanno permettendo a voi di dominare, ci conceda questo termine, questo campionato?
Ma segreti non ce ne sono, c'è il frutto di un lavoro, della serietà dei ragazzi, perché con a capo il capitano Alessandro Lucarelli, che è una figura emblematica per quello che riguarda la storia di Parma negli ultimi anni e soprattutto la rinascita. Lui si è messo a disposizione, pur avendo avuto anche altre possibilità di andare a giocare in categorie superiori, però si è messo a disposizione ed è stata la prima guida per quanto riguarda i giocatori in campo, e soprattutto è il capitano che dove è anche un punto di riferimento per i ragazzi che sono arrivati, per i giovani. Chiaramente, ripeto, i segreti non ce ne sono, c'è il frutto di un lavoro e soprattutto c'è la disponibilità loro nel mettersi sempre in discussione in maniera positiva, nel senso che per raggiungere certi obiettivi devi lavorare e lavorare sodo, e soprattutto non mettendo soltanto gli obiettivi propri ma gli obiettivi della squadra al primo posto, e questo l'hanno fatto, lo stanno facendo e continuano a farlo. Ecco, il segreto, se il segreto si può dire, è questa unità di intenti che si è creata, pur sapendo che chiaramente può giocare uno o l'altro, però se la squadra fa bene, fanno bene tutti.
Mister, forse io so un altro segreto, perché nella top 30 della media spettatori in tutta Europa, in Italia, il Parma è l'unico club di Serie D presente al 23° posto con una media di 10.000 spettatori a settimana, insomma, a domenica. E quindi forse è questo. Lei prima lo ha solamente sfiorato come argomento, ma c'è da dire che i tifosi stanno facendo non il 12° ma il 10.000° uomo.
No, ma io l'ho detto sempre anche in interviste dopo gara, insomma, che io mi emoziono ogni volta che vedo lo stadio da Dini, ma anche quando ieri, per esempio, eravamo al campo dell'Alto Vicentino e c'erano tanti di quei tifosi, c'erano 1200-1300 tifosi, ed è emozionante. Io penso che per un ragazzo scendere in campo e vedere lo stadio e il tifo che fanno, l'incoraggiamento che danno e quell'orgoglio che riescono a trasmetterti dopo appunto quello che è successo lo scorso anno è davvero una fonte di energia incredibile, di emozioni ripeto, ogni volta che scendo a campo mi emoziono vedendo la curva. Quando giochiamo in casa poi è una curva da Serie A, una curva da Serie A che ha, ripeto, trasmette in ogni partita, trasmette una forza, ecco, come dicevi te, non è soltanto il dodicesimo uomo in campo, forse anche di più.
Mister, parliamo un po' anche di Serie A. Si parla sempre più spesso ormai di duello fra Napoli e Juventus. Lei come vede la situazione in Serie A? Chi è la favorita, se l'Inter magari o altre possono rientrare in questa lotta?
Ma io penso di sì, anche l'Inter può rientrare, come anche la stessa Fiorentina. Però chiaramente il Napoli, come anche la Juventus, perché la Juventus adesso è riuscita a riuscire fuori dopo un periodo non bello. Io ho sempre detto che per me il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, però adesso all'insieme della Juventus. È un campionato aperto, nel senso che è bello così, perché darebbe scontato già chi è che vince il campionato. L'entusiasmo che crea il Napoli quando gioca e anche il modo di giocare è davvero, secondo me, è anche un esempio da vedere per gli allenatori. La Juventus, insomma, ha questa mentalità vincente e lo sta ridimostrando anche in questi anni proprio in questo periodo, dove aveva iniziato male e poi man mano si è messa lì, ha lavorato sodo e sta ritornando a essere quella che è stata sempre la top a livello nazionale. E per quanto riguarda invece l'Inter e la Fiorentina, ecco, secondo me sono squadre che possono comunque dire la loro, però io vedo che si giocherà tra Napoli e la Juventus il finale di campionato, ecco.
Mister, la facciamo tornare con il pensiero, quanti anni sono passati? 22, a 22 anni fa, le facciamo sentire un audio che abbiamo qui sotto, non so a che punto siamo, ma vediamo un po' se riconosce di che cosa si tratta.
1 Brasile 0 dopo il secondo rigore, bravo Demetrio. Romario. Gol.
Questo era Romario, poi si va avanti, non vogliamo infierire. Ora vedo Evani pronto a battere.
L'unico rammarico c'è. Ecco. Il ricordo bellissimo, perché chiaramente quel ricordo lì e mi rimarrà sempre dentro. Aver visto però essere passato poi quando è finita la gara e aver visto quella coppa lì messa lì e averla soltanto sfiorata con gli occhi, ecco il rammarico più grande. Il ricordo è bellissimo, comunque il ricordo straordinario, perché ho coronato un sogno che da bambino ho sempre cullato, e il rammarico più grande è averla vista ma non averla toccata, non averla alzata, ecco, questo è il rammarico più grande.
Purtroppo ha appena sbagliato Massaro,
proprio... lo so già.
Mister, che mi ricordo bene. Ma che cosa ci mancò in quell'occasione?
La cosa bella poi è lì, il giorno prima i tre rigoristi, quelli che appunto poi l'hanno sbagliato da Baresi, Baggio e Massaro, erano i tre che non l'avevano mai sbagliato, ecco, quindi il rammarico più grande è quello. E se arrivate ai rigori, a differenza probabilmente la fa quella lì, ecco, perché poi se analizzo la finale del 2006, dove è stata vinta da parte dalla nazionale in maniera entusiasmante, anche quel campionato lì, la nazionale di Lippi, vinta dei rigori, la differenza la fanno proprio, ecco, arrivare probabilmente quel clima lì, non eravamo arrivati proprio in maniera lucida, giocare poi con quel caldo è stato veramente incredibile. Forse ecco l'unica cosa che poi disse anche Sacchi, era rammarico che non essere arrivati prima nella zona, diciamo, nella zona est. Noi abbiamo giocato sempre scusami nella zona ovest, noi abbiamo giocato sempre nella zona est, New York, Boston, Washington, mentre il Brasile era la costa occidentale, l'aveva fatta tutta, quindi il clima, c'erano 5 ore di viaggio di aereo. Probabilmente se fossimo andati prima lì, dico forse, ma ormai se ne mano non contano più niente. Però vabbè, c'è comunque il ricordo bellissimo e straordinario di aver fatto un campionato del mondo, seppur non aver alzato quella coppa, però è stato sempre comunque un ricordo e rimarrà sempre un ricordo bellissimo.
Ma quel Brasile si poteva battere secondo lei con un'altra prestazione o no?
Ma è chiaro che quel Brasile era, era un Brasile fortissimo, perché ricordo a centrocampo c'era Dunga, poi davanti avevano Romario, Bebeto, avevano un certo Ronaldo in panchina, 17enne, 18enne allora, che era da dire tutta, ecco, com'era il Brasile in quel periodo. Chiaramente, ripeto, i Semà non hanno... Però io sono convinto che se ci fosse stata la possibilità di avere un Baggio senza problemi fisici, e forse anche un clima diverso, perché chiaramente giocare a mezzogiorno lì, con un caldo che c'era, non c'era un'umidità incredibile, non so, potremmo parlare di altro, ecco, però gli Semà, ripeto, come ho detto prima, non conta più niente, conta che abbiamo perso quella finale in maniera un po' così. Non, secondo me non giocate neanche male, vedendo però il percorso che aveva fatto il Brasile, il percorso che avevamo fatto noi abbiamo avuto le difficoltà iniziali che poi dopo abbiamo ingranato, ma questo fa parte un po' della storia del calcio italiano, iniziare male e poi finire bene. Purtroppo non è finita benissimo, perché io ricordo l'Italia dell'82 dove iniziò male e poi vinse il campionato del mondo, ecco, speravo di fare, visto che ho un ricordo bellissimo anche di quell'anno lì, di fare lo stesso percorso. Purtroppo non è stato così, però ecco, come dicevo prima, il Brasile in quel campionato lì aveva iniziato bene e ha finito benissimo, ecco, quindi sicuramente qualcosa in più aveva.
E allora, dopo anche questa testimonianza da Marcord, ci riferiamo ovviamente alla finale dei mondiali USA del 1994, persa a rigori dall'Italia contro il Brasile, noi ringraziamo il mister del Palma Calcio 1913, Luigi Apolloni, grazie per essere stato con noi. È sempre un piacere parlare di calcio con chi di calcio se ne intende e l'ha vissuto. Speriamo di ritrovarci allora nelle serie che contano con la Robur Siena.
Volentieri, guarda, anche perché Siena, insomma, a me è una città che piace tantissimo, soprattutto da parte di mia moglie ai parenti, quindi Siena è, io penso che sia una delle città più belle d'Italia. E quindi la rivedrei volentieri anche in maniera calcistica.
Mister, la ringraziamo, magari in futuro la richiameremo anche per farci raccontare degli aneddoti con Sacchi, insomma, e tante altre cose. Ora c'è Baggio che sta per calciare, non gliela facciamo risentire, perché sennò saremmo ecco,
troppo cattivi,
saremmo sadici, sì. Va bene,
comunque grazie a voi, quando volete sono a vostra disposizione.
Grazie, salutiamo mister Luigi Apolloni, grazie ancora,
buonasera a tutti,
arrivederci, grazie.
E allora, insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata con uno dei protagonisti di questo sport nel passato e nel presente, perché ricordiamolo, il Parma, dopo gli eventi, insomma, nefasti dello scorso anno, che anche qui a Siena abbiamo assistito con dolore, sta cercando di riportare il Parma tra i professionisti. Massimo Morgia l'anno scorso ci è riuscito e la Robur Siena sta conducendo il campionato di Lega Pro con momenti alterni, perché è arrivato anche il pareggio nell'ultima giornata proprio all'Artemio Franchi contro la Pistoiese, però insomma non si può dire niente, speriamo che di rincontrare il Parma laddove entrambe le squadre meritano di stare, Gennaro.
I numeri che dicevi anche prima sono clamorosi, insomma più di 10.000 spettatori di media, insomma hanno una piazza molto importante, e il campionato lo stanno dominando, perché 23 sono le partite che hanno giocato finora, 18 le hanno vinte, 5 le hanno pareggiate, non ne hanno persa nessuna, 54 sono i gol fatti, 10 solamente in 23 partite gol subiti, e hanno 10 punti di vantaggio sulla seconda. Una nota, insomma, che tutti gli appassionati sapranno, il fatto di in Serie D avere tutte le partite su Sky, perché Sky fa vedere con un canale, insomma, tutte le partite in casa e in trasferta del Parma, è una cosa straordinaria.
Beh, logicamente deriva dall'importanza della piazza, stiamo parlando di un club che insieme ad altri ha fatto la storia del calcio italiano. Ricordiamo il periodo delle sette sorelle, sì. Insomma, c'era anche il Parma in mezzo.
Eh sì, e poi come diceva mister Apolloni, che siamo stati felicissimi di intervistare, grazie ad Andrea che è riuscito a trovare i contatti, è stato, secondo me hanno fatto bene a affidare la società e la squadra a uomini, uno di campo e due legati storicamente a quella piazza, che quindi conoscono la piazza, sono ottimi professionisti, è tornato anche Scala, Apolloni, Minotti, insomma tutta gente che rappresenta e ha rappresentato la storia del Parma.
Eh beh, certo, è sicuramente una marcia in più, però abbiamo visto che le difficoltà ci possono essere sia in questa maniera, sì, sì, che in altre maniere. Insomma, è stato un passo giusto, speriamo che il Parma possa ritornare in fretta nella Lega dei professionisti. E Gennaro, sono le 18.36, sì, però.
Allora diamo lo
cosa
spazio...
Cosa facci sentire?
C'è Cesare Cremonini, però c'è Baggio, dai, sentiamolo. Ora, tanto,
sentiamo Baggio.
Tanto Apolloni, una... Apolloni non c'è più in ascolto, è un pezzo di storia, dai. E poi andiamo con Cremonini.
Vai.
Alto, il campionato del mondo è finito. Brasile, ai calci di...
Sono stato anche normale in vita.